credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando un volume dal titolo Roma Caput Mundi, laddove Oriente e Occidente si incontrano. Ne è autrice Francesca Balboni e il libro è edito dalle edizioni dell'Orso. Francesca Balboni è con noi in studio, benvenuta.
Grazie, grazie infinite di avermi ospitato.
Questo volume tra l'altro sarà presentato tra pochi giorni, l'8 di giugno, presso l'ambasciata d'Egitto.
Sì, ha avuto una presentazione eccellente da parte dell'Archivio di Stato il 10 aprile del 2012 nella Sala Alessandrina. Quindi il libro è stato presentato racchiuso tra le mura del Borromini, no? Come tutti sanno, la Sala Alessandrina è stata disegnata e progettata dal Borromini. Poi adesso le porte dell'ambasciata d'Egitto, proprio l'ufficio culturale mi onora della sua presentazione e in quanto ho dato tanto spazio, ampio respiro ai culti che sono stati importati dall'Egitto.
E l'Archivio di Stato ha voluto presentare, appunto, sì, diceva, questo volume, sì, per una caratteristica molto particolare che questo volume, sì, vuole riassumerla.
Sì, è il primo libro pubblicato in Italia in cui tutti i culti orientali che hanno influenzato Roma sono stati racchiusi. Per culti orientali intendo proprio quelli provenienti dalla Siria, dal Libano, insomma dalla culla della cultura che è la Mesopotamia, e ovviamente anche la grande influenza che ha esercitato su Roma il culto di Iside e il mondo della cultura egiziana.
Lei parte da una figura storica veramente leggendaria, cioè quella di Alessandro Magno.
Sì, perché? Sì, parto da Alessandro Magno perché è Alessandro Magno che ha segnato dei percorsi assolutamente incommensurabili. Nello stesso tempo antepongo ad Alessandro Magno, come sicuramente lei ha ben visto, la figura di Ashoka Maurya, che è veramente una stupenda figura di condottiero in Oriente. Cioè, se il libro deve appunto vertere sull'incontro tra Oriente e Occidente, su due realtà che continuano a pulsare, a vivere insieme, e ho sentito proprio, come dire, il dovere di mettere in relazione due grandi figure della storia. Uno è segnato decisamente l'Occidente e l'altro invece ha dato un incredibile, fantastico input al mondo della cultura, ma non solo, al mondo orientale.
Le pagine appunto della storia di Roma mi sembra che appunto siano abbondanti nel suo volume. Intanto ricordiamo per esempio la figura di Giulio Cesare, che sì, è un legame fondamentale, cioè, tra Oriente e Occidente.
Io credo che uno dei giornalisti che abbia più capito l'essenza del mio libro sia la bravissima Silvia Guidi dell'Osservatore Romano, la quale proprio ha realizzato un titolo che secondo me è interessante, di quanto Oriente è intessuta a Roma. È proprio così, cioè il mio libro vuole proprio aprire gli occhi non soltanto al visitatore, ma a proprio all'occidentale, dobbiamo guardare la realtà con occhi diversi. E quello che dice l'eccellente professor Rocati, cioè io solco strade non tradizionali, mi piace andare sempre al di là della collina per vedere che cosa si può trovare. Ebbene, si trovano delle realtà assolutamente fantastiche che continuano a pulsare. Infatti spero che il libro apra nuovi orizzonti. Mm-hmm. Proprio perché l'Oriente non è vissuto soltanto l'antica Roma con Giulio Cesare, e Giulio Cesare ha capito l'Egitto come meglio di un'altra persona,
cercando tra l'altro anche un'unificazione tra due mondi,
sì, intelligentemente, con quella grandiosa genialità di cui era capace, l'Oriente continua a pulsare fino ai giorni nostri. Il Borromini sicuramente ha letto dei messaggi piranesi, su piranesi non abbiamo assolutamente nessun dubbio, mi spiego, ma anche nel Rinascimento. Quindi pongo, come dire, delle problematiche che spero che pian piano possano essere svelate attraverso ricerche, attraverso studi, come per esempio il magnifico, stupendo Palazzo della Cancelleria. È stato il primo palazzo rinascimentale così grandioso, no? E dà delle valenze veramente straordinarie. E non a caso il committente, questa stupenda figura di Raffaele Riario, era amico di Marsilio Ficino. Cioè è tutto un mondo neoplatonico che esplode nel Rinascimento, che secondo me andrebbe visto, anche perché Plotino, vorrei ricordarlo così, era egiziano. Quindi è veramente una realtà che c'è e va pian piano svelata da chi ha voglia di percorrere strade diverse. E io ho iniziato coraggiosamente, ma questo è il mio stile, così come poco tempo fa ho realizzato un'opera su Santa Margherita, su cui nessuno aveva scritto, oppure Santa Margherita, la chiesa di Santa Margherita in Trastevere, ricordo, è straordinaria, è bellissimo, un capolavoro di Fontana, ci sono capolavori del Ghezzi, del Baccici, insomma. Era strano, era veramente singolare che una chiesa così bella non avesse una sua monografia, no? Mm-hmm. Così Roma va vista in questa duplice, duplice forse anche un termine che non rende assolutamente, nella sua molteplicità di visioni.
Certo. Prima di parlare proprio degli edifici, insomma dei monumenti che lei ha particolarmente analizzato, lei parla proprio di un quartiere orientale a Roma. Che corrisponde a cosa?
Dunque, è proprio la bellissima zona del Via dei Fori Imperiali, la zona laddove spicca il bellissimo presidio orientale dei Cavalieri di Rodi, laddove è stata costruita la chiesa di Santi Cosma e Damiano. Sono tutti santi orientali. E perché, come dire, San Basilio è presente, la vitalità dell'ordine monastico orientale penetra Roma, ma non soltanto nell'ordine maschile, anche in quello femminile. Abbiamo delle bellissime figure di donne che intervengono sul tessuto sociale e romano, e poi addirittura muoiono proprio nella zona, cioè concludono la loro vita, mm-hmm. proprio nella Terra Santa. Cioè c'è questo continuo filtro, questa continua capacità di vivere insieme. Che ripeto, io metto in luce, metto in evidenza, e sicuramente si dovranno avere degli approfondimenti, mi spiego? Mm-hmm. Però è la vitalità di Roma, è la grande vitalità di Roma.
Lei poi descrive alcuni appunto monumenti, alcune chiese anche molto, molto note, molto conosciute anche dai turisti, ma che magari appunto non vengono viste con l'attenzione dovuta. Per esempio appunto Santa Maria in Trastevere.
Santa Maria in Trastevere ha una sacrestia che è veramente quanto mai intrigante. Cioè all'interno della sagrestia ci sono dei mosaici nilotici, dei mosaici così interessanti, così appassionanti, anche perché sono spaccati della vita egiziana. E dove erano? Probabilmente sono stati fatti, così come suggerisce il grande prof Quarelli, insomma, provengono dalla stessa officina del fantastico mosaico che si trova a Palestrina, però dovevano essere utilizzati come pavimento di una domus romana che era sita proprio a Trastevere, e Trastevere, noi sappiamo, è veramente il quartiere multietnico per eccellenza, che a mio giudizio allora veramente dava ospitalità a tutte le comunità nella loro vivacità, nella loro proprio capacità di muoversi in sintonia anche con la madre terra, perché è questo che è importante.
E poi esamina appunto altre chiese molto note come Santa Croce in Gerusalemme, la Basilica di Santa Maria Maggiore, per esempio, San Francesco a Ripa, sempre a Trastevere. Però volevo concludere la nostra conversazione parlando di una figura che un po' è stata proprio all'inizio della nostra conversazione, visto che parlavamo della presentazione dell'Archivio di Stato, cioè la figura di Francesco Borromini. In che modo la sua figura è legata appunto all'Oriente?
Francesco Borromini, io tendo a sottolinearlo, è un architetto, a mio giudizio, il più grande di tutti i tempi. Ed era un uomo che spesso è stato definito così... come ipocondriaco. Io lascerei proprio perdere queste definizioni. Era un uomo estremamente colto, un uomo che ha vissuto la sua vita con estrema difficoltà, anche perché aveva, come dire, da relazionarsi con i Bernini, che era una personalità totalmente opposta a lui, e la sua vita non è stata facile. Però era un uomo profondamente colto, un uomo profondamente sensibile e attento alla realtà in cui viveva. Quindi sicuramente ha conosciuto il Kircher, sicuramente, come anche attestano eccellenti studiosi, sicuramente deve aver avuto contatti con la scuola gesuitica, e noi già sappiamo, perché l'ha già spiegato, l'ha già introdotto il Portoghesi nella realizzazione del Palazzo Falconieri, ha tenuto presenti quelli che erano tutti i geroglifici, tutto il mondo fantasioso della Domus Aurea. E non può non essere stato in qualche modo vicino al mondo egiziano, che sicuramente nei suoi tempi era filtrato, sicuramente. Ora, purtroppo, il materiale, come già dico nel libro, è molto poco quello che abbiamo sul Borromini. Però se si va a Palazzo Falconieri si vede che addirittura c'è un geroglifico che sembra raffigurare Iside. Io l'ho spiegato in un altro modo, perché non mi sento da studiosa attestare delle verità su cui non sono assolutamente certa. Questo è il mio metodo: essere il più accuratamente rigorosa, attestandomi a quei documenti che abbiamo ultimamente, insomma. Ma sul Piranesi non abbiamo assolutamente dubbio, sul Borromini la strada è ancora aperta. Però quel faro stupendo, quella lanterna magnifica di Sant'Ivolo Sapienza, come si fa a non essere d'accordo con grandi studiosi del passato e anche presenti che lo assimilano a un minareto? Cioè, però secondo me il Borromini assembla tante realtà, perché questo è il Borromini, è un genio. È il genio che precorre, però filtra, e filtra con la sua profonda sensibilità. Io spiego, per esempio, la nascita della lanterna di Sant'Ivo come la smaterializzazione, cioè è veramente il richiamo della sapienza a tutto il mondo. E secondo me qualsiasi cultura che viene a conoscere Sant'Ivo, e poi è straordinario, è racchiusa tra due braccia, ma spicca nella sua altezza e nella sua, e nel suo biancore. Beh, la sapienza è nitida, è luce, è amore, ed è potenza. Ed è la potenza che realizza il Borromini creando la sua struttura. Regge, era stato criticato, gli si era detto che sarebbe finita. No, è eterna come la sapienza. Secondo me è un'opera unica.
Quindi il suo libro si pone anche come un po' un punto di partenza, se vogliamo, per ulteriori studi, ulteriori scoperte.
Assolutamente, assolutamente.
Vogliamo ricordare allora che verrà presentato nuovamente, dopo essere stato presentato all'Archivio di Stato presso l'Ambasciata d'Egitto l'8 giugno prossimo, e ringraziamo quindi Francesca Balboni, che è l'autrice di Roma Caput Mundi, laddove Oriente e Occidente si incontrano. Il volume è edito, lo ripetiamo, dalle Edizioni dell'Orso. Grazie di essere stata con noi.
Grazie infinite a voi, grazie infinite per la vostra sensibilità e per la vostra professionalità.
Ed ora parliamo di un volume dedicato all'escursionismo. Il titolo è infatti Escursionismo, benessere altrove. Benessere, socialità e filosofia del camminare. Ne è autore Lanfranco Giorgi, che è con noi qui in studio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, in che senso si può parlare di una filosofia del cammino?
Ma diciamo che questa filosofia viene dalle dimensioni giornaliere dove noi viviamo. La maggior parte di noi vive in centri abitati numerosi, affollati, e in noi è nascosta l'esigenza, spesso così camuffata, di tornare alla semplicità, all'origine, alla natura. Ecco la filosofia che ci porta ad andare verso il verde, verso percorrere sentieri dove sentiamo il merlo e l'usignolo che ci fanno compagnia, l'ombra dei faggi freschi che rinascono ogni primavera. Tutto questo, vivendo in una città, diciamo, cementificata, anche se Roma, diciamo, che dove noi viviamo è abbastanza verde, tende a fartelo dimenticare, anche perché i modelli dentro i quali noi viviamo sono modelli che portano in altra dimensione. E quindi ecco la filosofia, la ricerca di un percorso interiore che porti verso la convivialità, verso la comunicazione. Lei pensi che lungo un sentiero dove le persone camminano in fila indiana, io posso vivere la dimensione individuale e la dimensione collettiva. Basta che mi distanzi da chi mi precede di 4 metri e vivo una dimensione individuale. Altrimenti, come spesso accade, perché la natura è anche un ambiente in cui ci si rilassa, io spesso succede si attivano dinamiche interpersonali di comunicazione. Io quante volte ho sentito i crucci, gli affanni personali, le vicissitudini, anche perché c'ho un atteggiamento, forse anche una presenza che ispiro all'interlocutore. Quante persone mi hanno raccontato delle loro dimensioni, dei guai, delle cose, e si è stabilito un feeling che poi va avanti nel tempo. Questo. Ecco questa socialità che porta al camminare.
Sì. Durante il cammino un po' tutti i sensi vengono coinvolti, no? E forse in qualche modo li si scopre anche, perché nella città molti dei nostri sensi sono attutiti.
Ma noi, diciamo così, siamo sempre un po' iperprotetti dal freddo, dal caldo, ci lamentiamo, piove o non piove, abbiamo perso questa... L'uomo, diciamo, della natura è un po' abbandonato in noi, ecco. E allora, portando una persona col suo zaino, dove porta da mangiare, da bere in autonomia, e si porta anche, si prepara alla pioggia, al vento, noi in qualche maniera diamo alla persona questo senso di autoforza, autostima, per cui se piove ci mettiamo la mantella, se fa freddo ci copriamo, se fa caldo sentiamo che il sole ci cuoce. Tutte esperienze che ci fanno tornare e sembrano, diciamo così, in qualche maniera fastidiose, ma poi danno energia, danno. Perché la dimensione dell'uomo in questo creato enorme che è proprio la nostra casa, e ce la stiamo dimenticando, ecco perché è bello. E qualche volta noi portiamo avanti anche una linea che si chiama interpretazione ambientale, vale a dire, se vediamo un albero col muschio, chiediamo ai partecipanti, tocchiamo questo muschio, è la moquette naturale che ci dà emozioni. Oppure quando andiamo alla fonte, alla sorgente, toccare quest'acqua trasparente, che è metafora della nostra ricerca, chiaramente. Sono belle emozioni, certo. oppure camminare a fianco di un campo di girasoli con questo giallo intenso. Sono energie che tu non le puoi paragonare con altre dimensioni. Allora noi che siamo appassionati cerchiamo di far conoscere queste dimensioni che sicuramente
ritorniamo, certo, ritorniamo un pochino al discorso che faceva all'inizio dell'esperienza che è insieme individuale e condivisa, perché ciascuna di queste emozioni che lei racconta sono appunto ovviamente delle cose che ciascuno vive, no, per la propria esperienza, ma credo che parte anche della preziosità di questa cosa sia il fatto di non essere soli, ma di poterle condividere con qualcuno.
L'esperienza di camminare in montagna in un terreno così precario e anche un po' sconnesso alcune volte attiva sentimenti di solidarietà. Nel senso che una persona potrebbe avere poca acqua e uno la condivide, nel senso che una persona alcune volte viene presa anche da un momento di incertezza, tu l'abbracci, come mi è successo sul Monte Tarino, che una persona aveva le vertigini, l'abbiamo abbracciata e poi l'abbiamo aiutato a superare. Se mi consente posso fare anche una parentesi proprio sul piano così della solidarietà. Noi abbiamo anche esperienza con persone non deambulanti, cioè persone che hanno perso l'uso delle gambe, e attraverso una speciale carrozzina che si chiama Joylette, inventata in Francia da un padre che aveva una figlia disabile, portiamo lungo i sentieri le persone. Quindi un grande momento di incontro con degli amici meno fortunati di noi. È incredibile a dirsi, andiamo anche con non vedenti. E il problema non sono i non vedenti, siamo noi che ci abbiamo paura di non essere all'altezza del non vedente. E spesso si creano momenti, diciamo, di grande intensità.
C'è anche, e lei lo dice appunto nel libro, il senso del sacro che in qualche modo viene richiamato, no, dal cammino in montagna.
Sì, a questo proposito racconto qualcosa di interessante. È capitato nella faggita di Soriano del Cimino, che è una bellissima faggita. Immaginiamo degli alberi alti 30 metri e senza sottobosco, quindi lo sguardo va lungo il bosco. Immaginiamo di entrarci dopo che c'è stato un temporale in cui gli uccelli non cominciano a cantare, c'è il silenzio, cioè. Si sente qualcosa di particolare, di intenso e di sacro. E camminando lì capita di incontrare qualcuno che ha messo una poesia, che se mi permette io gliela vado a leggere.
Certo.
La leggo sempre questa quando andiamo da quelle parti e rimaniamo colpiti. Era affisso sulla bacheca da una persona anonima, una donna anonima. Questo luogo a cui mi sento particolarmente legata come essere umano è un vero e proprio tempio dell'anima. Sa ascoltare e non chiede nulla se non di essere ascoltato. Aprite il vostro cuore qui e chiedete ciò che desiderate nel profondo. Questo luogo ha il potere di aiutarvi. Questa frase ci colpisce sempre ogni volta che passiamo in questa bellissima faggita.
C'è poi una cosa che volevo, che ho lasciato per ultima, anche se è la prima pagina del suo libro. Cioè lei dedica questo volume ai compagni, dice, dell'escursione più bella, cioè a Giovanna, Andrea e Simone. Perché?
Ma sì, sono stato fortunato perché ho una moglie carissima a cui sono legato e ho avuto anche la fortuna di avere due splendidi figli, e quindi per me e per loro è l'escursione più bella, perché ogni giorno camminare insieme a loro, vivere le reciproche così difficoltà, le reciproche gioie, è un'escursione senza fine, chiaramente.
E quindi appunto perché poi il cammino ha senso proprio in quanto è una metafora, no, della vita stessa. Bene, io ringrazio allora Lanfranco Giorgi, che è l'autore, lo ripetiamo, del volume Escursionismo, Benessere altrove, Benessere, socialità e filosofia del camminare, un volume che è edito dalla Caravella Editrice, e grazie dunque a Lanfranco Giorgi di essere stato con noi a presentarci questo volume.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.